Podcast dalla parte del torto.
Buongiorno a tutti, io sono Rashmi della Terza H.
E io sono Maria Null, sempre della Terza H.
Siamo felici di essere qui per potervi magari far diventare la giornata più felice con qualche barzelletta. E questa trasmissione radiofonicamente comprende tutto l'istituto comprensivo Fabiola. Ma come farete ad ascoltarla?
Bene, ci potete ascoltare il venerdì pomeriggio alle 4 del pomeriggio e la domenica in replica a mezzogiorno e alle 8 di sera su www.dallapartedeltorto.org oppure usando una delle app che si trovano sia per iPhone sia per smartphone, per Android, ci potete seguire su piattaforme come MyTuner, Radio Italia o Radio Garden.
Ok, quindi allora iniziamo con qualche barzelletta. Passo la parola al mio compagno.
Prima barzelletta. Papà, ti piace la frutta secca? Sì, perché? Niente, mi sta andando fuoco il giardino. Seconda barzelletta.
Un silenzio glaciale ha accolto la prima barzelletta. Andiamo avanti.
Seconda barzelletta. Lo sai come si uccide un orologiaio? Colpendolo.
E questo invece...
Sono un po' freddure.
Esatto, bravo.
Terza barzelletta. Perché i pesci hanno le spine? Perché c'è corrente.
Anche questa è carina. La prima però era divertente, ma ci aveva solo colti impreparati.
Adesso vi racconto la quarta barzelletta. Cosa ci fa un chicco di caffè sotto la doccia? Si lavazza.
E questa è pubblicità occulta.
Esatto.
Quindi adesso pretendiamo una barzelletta, ve la dovete inventare, con un'altra marca di caffè. Per par condicio.
Anche questa è
siamo
una barzelletta.
Persi. Ok.
Anche questa è una barzelletta.
Esatto. Allora un'altra. Dove va a finire un benzinaio quando muore? Nel paradiesel.
Aiuto.
Questa è inquinata.
Ok, e adesso diciamo l'ultima che abbiamo messo. Un rapinatore sale su un autobus e grida: fermi tutti, questa è una rapina. Un signore si alza in piedi e dice: meno male, pensavo fosse il controllore.
Ok, andiamo avanti.
Oggi tutte sono spigolature.
Un ladro dice al suo collega: prendiamo un caffè. E il collega risponde: a chi?
Questa mi pare che sia stata già usata un paio di settimane fa da un'altra classe, eh?
Ah, sì.
Vorrei sbagliarmi, ma mi pare proprio di sì. E vabbè, comunque
potete, no. Sì, certo.
Quali sono le scarpe che indossa Heidi? Le Adidas.
Anche qua pubblicità occulta.
Esatto, quindi adesso okay. Bisogna fare una barzelletta in
con
cui
le
ci
scarpe
siano...
Nike.
Ci sia il caffè,
sì.
E le scarpe.
Eh beh, sì, per forza, eh. Quindi pensateci bene. Tanto abbiamo 10 minuti di rubrica, ne mancano ancora un bel po' di minuti, quindi c'è da riempire molto.
Cosa dice una mosca davanti al cancello? Mosca Valco.
Queste sono un po' freddure.
Freddure.
Sì,
che differenza c'è tra la freddura e la barzelletta?
Diciamo che la freddura... La dici continua, cioè tu la dici, finisce e diciamo non è troppo divertente rispetto a una barzelletta. Sono più che magari ti fanno sorridere. Invece le barzellette sono più lunghe e alla fine magari puoi anche ridere, secondo me.
Non so, io azzarderei che la barzelletta è un racconto, una storia, una piccola storia comica. La freddura è il più delle volte un gioco di parole. Come quelle che abbiamo sentito adesso, erano tutti giochi di parole che sono spiazzanti perché introducono un elemento usato in un modo diverso da come il discorso lo stava preparando.
Se mi cerchi, usa il compasso.
Questa è scolastica.
stavo quasi per mettermi a piangere.
C'è un'altra, questa è un po' vecchia, me la racconta spesso mia mamma. Dice, ci sono due pomodori che devono attraversare la strada e uno fa l'altro. Attento a un camion. Quale?
E però è sempre divertente.
Non discutere mai con un idiota. La gente non può capire la differenza.
Questa è buona. È soprattutto vera.
Non discutere mai con un idiota, perché sul suo terreno è imbattibile.
Siete scatenati stamattina.
Qui più che queste, più che battute, sono invece aforismi, frasi di grande significato più o meno, dette da qualcuno, di solito da una persona famosa, da un personaggio importante.
E diciamo che queste sono quelle che ci eravamo pianificato di raccontare, perché pensavamo che ci avremmo messo di più, però possiamo anche raccontarne altre. Sì.
Certo,
sì,
l'improvvisazione
perché
anche
poi la freddura è veloce.
Per quello.
Quindi richiede pochissimo, okay, pochissimo tempo.
Ce n'ho ancora un'altra, allora. Cosa ci fa uno sputo su una scala? Saliva.
Ecco, appunto, quello che dicevamo.
Freddura.
C'è una battuta però è un po' offensiva, direi.
No, allora no, evitiamo.
Allora, due palloncini stanno nel deserto e uno dice all'altro, attento c'è un cactus, quale cactus?
Vabbè, questa è una variante del pomodoro, insomma.
Che cosa ci fa un cammello nel budino? Attraversa il deserto.
Beh, devo dire che l'inventiva c'è, sì. Sicuramente, insomma.
Tornerei un passo indietro appunto alle battute che contengono qualcosa che può risultare offensivo o doloroso per qualcuno. È un modo di affrontare lo stereotipo. Secondo voi è un modo appropriato o per affrontare lo stereotipo si dovrebbe, non so,
ma tipo
qualcosa,
il black humor?
Al di là dell'umor nero, diciamo, quando si fa una... Tu per esempio avevi in mente la barzelletta che avresti voluto raccontare, che conteneva qualcosa di un po' al limite, no? Se ripensi a quella barzelletta, noi non sappiamo, però analizzandola, cosa ti appare?
È un po', cioè, un festival di religione.
Ecco. Argomento minatissimo.
Quindi si affronta lo stereotipo, cioè si prende una categoria di persone, in questo caso religiosa, la si ridicolizza, quindi si utilizza lo stereotipo, che in genere è quello che, non so, noi qui in questa trasmissione con voi facciamo un lavoro di invece, diciamo, analisi dello stereotipo, e quindi ce ne vogliamo allontanare, vogliamo non ragionare per stereotipi, per idee preconcette, ma per ragionamento critico. Quindi analizziamo una data situazione e, come dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Comunque teniamo conto che la comicità in generale, quindi non solo la barzelletta, possiamo ampliare molto il campo, quasi sempre, che cosa fa ridere? Una disgrazia altrui.
Sì, sì, è vero.
Altro.
Cioè, il tizio che cammina per strada e scivola sulla buccia di banana e cade per terra, e quello si è fatto male. Però la
gente ride.
La prima cosa, ti metti a ridere, ovviamente. Quindi, in realtà, il riso è un po' sempre...
Un po' una presa in giro.
Un esorcismo. Cioè... Si è fatto male lui, io sto bene, mi è andata bene. Ecco,
alle volte proprio anche quello che è scivolato sulla buccia di banana si mette a ridere, sì, dicendo meno male non mi sono rotto la gamba.
Sì, no? Ecco.
Mi sono fatto male, un bel bernoccolo, ma ce l'ho fatta. Quindi,
sì, un concetto un po' questo. Insomma.
Esorcizzare la paura, il dolore, un po' come le favole. Favole che hanno finali truculenti, no? Alle volte alcuni studiosi hanno detto che è perché così i bambini imparano a conoscere la disgrazia che potrebbe capitare, tant'è che infatti molte sono disgrazie, diciamo, che oggi capitano un po' meno per malattie, morti, oggi un pochino nella nostra società siamo un po' più fortunati, alcune cose non ci sono più, quindi sono magari favole che risalgono a secoli fa. come struttura, perché dice così il bambino l'ha già affrontata, se gli capita la sa vivere meglio, oppure non dorme la notte.
Però pensa quanti danni ha fatto una fiaba come Cappuccetto Rosso, che ha demonizzato il povero lupo, che esatto, è uno degli animali oltre che più belli ma anche
più utili
da tanti punti di vista, ma anche più leali, che un lupo non aggredisce mai se non ha fame o se non deve difendere i suoi piccoli, per esempio. E invece questo lupo cattivo che finisce squartato dal bravo cacciatore, cioè...
E poi l'antenato del nostro cane, dei nostri cani, sì. I lupi sono gli antenati dei nostri cani, erano quelli che difendevano
l'uomo,
le grotte, no? Dell'uomo la notte, eccetera.
Beh, stiamo insieme da quasi 15.000 anni, quindi.
Sì.
Mangiavano gli avanzi, però difendevano la caverna.
Va bene, e ridacchiando, siamo
riso
arrivati...
amaro e non amaro.
Esatto, siamo arrivati alla conclusione di questa rubrica. E quindi possiamo salutarci e cedere il microfono a un po' di buona musica.
Grazie mille per averci ascoltato, buona giornata, ciao.
Anche da parte mia.
Unicamente News.
Buongiorno a tutti, noi siamo dell'Alunni, Alessandro e Giorgia e Andrea. Andrea purtroppo che è dovuto uscire perché non si sente bene. Io che mi chiamo Abdo, oggi vedremo dei fatti successi in questi giorni o in questa settimana. Questi argomenti li abbiamo trovati su internet e sul telegiornale, alla TV. Ora, per non perdere tempo, passo la parola a Alessandro con la sua notizia.
Sì, buongiorno, la mia notizia è addio a Piero Terracina, che è morto a 91 anni ed era uno degli ultimi rimasti sopravvissuti del campo di concentramento. Allora, intanto a 15 anni l'hanno portato a Regina Coeli con tutta la sua famiglia, che poi fu spostato a Campo di Fossoli e infine ad Auschwitz, dove riuscì a scappare. E a dicembre il Consiglio Comunale di Campobasso riuscì a fare la cittadinanza onoraria per tutti quelli che riuscirono a scappare dai campi di concentramento. Adesso che ho finito la mia notizia, passo la parola a Giorgia con l'altra.
Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di due notizie. Una è la Scala Tosca di Giacomo Puccini. La prima della Scala 2019 con la Tosca di Giacomo Puccini è stato un grande successo. 16 minuti di applausi in teatro e record di spettatori in diretta TV. Ma la tensione ha giocato un brutto scherzo al soprano Anna Netrebko, interprete proprio di Tosca, che al termine del secondo atto ha sbagliato battuta, commettendo una gaffe che non è sfuggita al pubblico. Invece la seconda notizia è un argomento meno pesante e più leggero, e parliamo dei possibili cantanti candidati per Sanremo 2020. Tra i probabili partecipanti abbiamo Paolo Vallesi, Elodie, Bianca Azzei, Albano Carrisi, Annalisa, Silvia Mezzanotte in duetto con Dionne Warwick. E si parlerebbe anche di Noemi, Elettra Lamborghini, ritorno di Riccardo Fogli, Rico Ruggeri, Giordana Angi e Francesco Gambani e molti altri.
Poi, per chi non sapesse cos'è Sanremo, è un festival di cantanti sia per giovani che per adulti, che si esibiscono su un palco davanti a molti spettatori e in pratica cantano delle canzoni che molte volte riguardano anche la propria vita.
Beh, certo, mi colpisce Diane Warwick. Cioè, la prima volta che ha partecipato a Sanremo è stato più di 50 anni fa. Quindi
deve essere sempre
verde. Sempre verde, sì, ma insomma, comincia ad avere un'età piuttosto notevole, insomma. Non che Albano Carrisi sia da meno, perché la sua canzone più famosa era intitolata Nel Sole, la presentò a Sanremo credo nel 68, se non sbaglio, una cosa del genere. Quindi, insomma, stiamo parlando di mummie egizie, reperti archeologici, non so, per voi potrebbero essere i vostri nonni o addirittura bisnonni forse. Ma a voi piacciono?
Alcuni sì, altri sì. No.
Per esempio?
Tipo Francesco Gabbana, mi piace. Il primo concerto che sono andato a vedere l'ho visto a 9 anni e è proprio di lui.
A me tra questi Noemi, Elettra Lamborghini, Giordana Angi, che ha partecipato ad Amici lo scorso anno.
No, il problema è che Questi che avete nominato, ecco, in compenso io non li ho mai sentiti nominare, questa è una lacuna mia, intendiamoci. Ma che, ecco, visto che proprio non li conosco, qual è il loro genere musicale?
Trap, musica pop.
Sì, soprattutto musica pop.
Ecco, no, ma trap, che cosa significa? Sta per trappola?
No, musica, diciamo, un po' per noi giovani, cioè nel senso, come dire, un po' ritmata.
Ma la differenza tra rap e trap?
Rap è più rappata, cioè tutte parole messe
insieme. E trap
insieme.
È più trappata?
No, è meno, cioè non so come spiegarlo.
Quindi è più simile all'hip hop?
Sì, diciamo.
Ma una canzone trap, per esempio, ce la puoi spiegare? Non so, com'è il testo, come si parla, quali sono i temi?
I temi di solito sono della vita, come ha vissuto un cantante, comunque per farlo piacere a noi giovani.
Ma per esempio tu saresti in grado di farci un piccolo esempio di un brano trap?
Non mi viene in mente.
Neanche io. Cioè, aspetta.
Potreste improvvisare.
No.
Un cantante o una, ma è meglio cantante trap che vi piace?
Ma io ce n'ho 3.000, però di questi sono Capo Plaza, Sfera, che però questi non stanno a Sanremo, però sono molto conosciuti da noi giovani.
Beh, qualcuno è conosciuto anche dai meno giovani, magari anche per motivi di cronaca nera, Sfera e Basta per esempio, che era quello che... teneva il concerto nella discoteca di Corinaldo, dove un anno fa ci fu quella strage di ragazzini causata pare dall'uso di spray al peperoncino a scopo di rapina sostanzialmente da parte di una banda di ragazzini sempre. Siete pericolosi voi ragazzini?
No, noi no.
Ma gli argomenti trattati nella musica trap quali sono, ad esempio?
Sì, di solito sono argomenti forti come la vita di una persona o che cosa hai perso nella vita, qualcosa del genere.
Ma la vita di una persona è un argomento forte?
Beh, dipende com'è stata.
Ah, ecco, al tipo di vita. Tipi di vita forti. Ma che tipi di vita forti, ad esempio?
Come se ti fosse morto un parente, come se ti dispiace, qualcosa del genere. Se ti ha lasciato il padre, queste cose qua, argomenti forti sulla vita che possono danneggiarti.
Quindi c'è dentro rabbia, disperazione?
Sì, più o meno sì.
Una roba molto ottimistica, insomma, molto natalizia anche adesso, diciamolo. In questo periodo, no? Svenarsi a Natale è un classico.
Anche Tosca alla Scala di Milano non è che scherzasse, diciamo, in quanto a felicità.
Ecco, voi la conoscete la storia di Tosca?
No.
Diva, vuoi accennarla? No, Ma Tosca è una popolana romana che è innamorata di un pittore che sta facendo degli affreschi. Siamo nella Roma pontificia dei papi ancora, e a mettere gli occhi su Tosca è il capo degli sbirri, dei poliziotti papalini, il quale riesce a incastrare il pittore con delle false accuse per farlo condannare a morte. Poi dice: così, eliminato lui, Tosca cadrà tra le mie braccia. E invece Tosca, invece di cadere tra le sue braccia, cade, nel senso che si butta da Castel Sant'Angelo. È un drammone, una tragedia terribile.
Fu ambientata proprio nell'Ottocento, nel momento in cui cadeva la Repubblica Romana. Voi non sapete, chissà, nemmeno che cos'è la Repubblica Romana. Fu un esperimento, chiamiamolo così, di 6 mesi a Roma, di proprio Repubblica nel 1800 e fu interessantissimo.
Tra l'altro quest'anno ricorre uno degli anniversari a cifra tonda, perché fu nel 1849 e questa zona, noi qui siamo a Monteverde, questa zona è diciamo il cuore della Repubblica Romana, perché qui sul Gianicolo fu combattuta l'ultima grande battaglia in cui la Repubblica Romana perse e vinsero i francesi, e proprio sul Gianicolo, sulla terrazza, diciamo sulla seconda terrazza del Gianicolo, è stata impressa nel muretto il testo della Costituzione della Repubblica Romana, che era una Costituzione avanzatissima per quell'epoca. E tra l'altro qui a Monteverde ci sono state parecchie celebrazioni quest'anno.
Sul Gianicolo morì anche il Mameli, quello che aveva scritto l'inno, che era giovanissimo, e lì era proprio una diciamo battaglia, combatterono i giovani patrioti italiani che poi diedero un po' lo start all'inizio futuro poi per la Unità d'Italia che venne dopo nel 61. La cosa interessante è che le donne in quel breve periodo avevano fatto molto e si aspettavano molti diritti a venire, quindi già era una specie di, erano tutte legate anche un po' ai movimenti internazionali di voto per le donne che in altri paesi cominciava, di cui si cominciava a parlare, che poi nel Novecento fu forte, e quindi le donne si aspettavano un grosso riconoscimento e lo avrebbero avuto se poi la Repubblica Romana fosse riuscita a sopravvivere, ma come Tosca cadde.
Ecco, e su questa allegra caduta, perché oggi siamo proprio allegri decisamente.
È il Natale che
arriva. Esatto, il Natale che si avvicina. Ebbene, dobbiamo salutarci, perché il tempo è a nostra disposizione, è volato via.
Oh. Arrivederci, alla prossima.
Io sono Alessandro e vi saluto.
Salve, un saluto. Paperground Production.
Letto e riletto!
Ciao a tutti!
Io sono Rita.
E io sono Luca. E oggi portiamo il letto e riletto. Noi il 13 novembre siamo andati a visitare Palazzo Chigi e ci ha colpito molto questa cosa, sia per gli ambienti, sia per i tipi particolari che c'erano al loro interno, perché comunque... E quindi abbiamo deciso che l'argomento di questo letto e riletto fosse proprio le stanze, le camere di questo palazzo, che sono molto belle sicuramente esteticamente. Perché hanno proprio dei... Ogni volta che giri un angolo ti trovi sempre dei tappeti rossi grandissimi lì, con un sacco di cose. Ci stanno gli armadietti per ogni deputato e ci stanno un sacco di sculture, varie opere, vari quadri. Molto bello, devo dire.
Una delle tante camere è la Camera dei Deputati, o più semplicemente detta Camera, dove nel sistema politico italiano è una delle due assemblee legislative insieme al Senato della Repubblica che costituiscono il Parlamento italiano. Dal 1861 al 1946 è esistita la Camera dei Deputati del Regno d'Italia. Eccetto che per una breve parentesi, tra il 1939 e il 1943, per la guerra e le fasciste, fu cambiato il nome in Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
Poi, oltre a questa camera molto bella e molto grande, ci sono state varie camere, anche per esempio non solo delle camere ma anche dei corridoi. Per esempio ci sono stato accanto a queste due camere che vi sto per citare adesso, c'era un corridoio con tutte le sculture delle 23 credo circa deputate femmine, donne che sono state sempre nella storia. E è stato molto interessante perché c'erano i loro quadri, le loro facce proprio scolpite.
Poi in uno c'è tipo due specchi dove si vedeva tipo deputati.
Sì, esatto. Poi
c'è uno specchio in questa stanza che è stata istituita per le donne deputato che prima non avevano alcuna effigie in ricordo, c'erano solo quelli uomini, gli uomini. Questa sala dove ci sono tutti i ritratti appunto delle donne deputato, ma le madri costituenti anche, e un quadro è uno specchio per cui le ragazze ma anche i ragazzi si possono specchiare e avere la sensazione di essere anche loro effigiati su quel muro, come dire di buon augurio per diventare un giorno deputati.
Io in tutte e due perché non sapevo in quale.
Quindi. Accanto, sulla destra, questo bellissimo corridoio, cioè, è stata fatta la sala Aldo Moro, che non si chiamava così in principio, si chiamava Camera Gialla, però per il 30° anniversario della morte di Aldo Moro, barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse, si è deciso di chiamare appunto in suo onore questa Camera Aldo Moro. In principio questa camera doveva essere chiamata Camera Gialla ed è tuttora chiamata Camera Gialla, ci sono due modi per chiamarla, perché... comunque la camera e i suoi mobili eccetera sono tutti gialli, proprio così, semplice. Stesso discorso per la camera verde, chiamata appunto così per i ricami e le stoffe che l'arredano, ed è stata la camera da letto di Maria Barianski, esule dalla Russia nel 1918, e nel Gattopardo era la camera da letto della principessa Salina, e appunto su questa camera ci sono vari quadri e vari mobili dell'eredità della famiglia Barianski.
È stata piacevole questa visita?
Sì, è durata quanto? Due orette. È stato bello, solo che è stato strano, perché siamo entrati nella Camera dei Deputati. Ci hanno detto, allora ragazzi, questa è una camera, dovete fare silenzio perché stanno lavorando e quando fate troppo vi sta annoiando, ve ne andate. Noi siamo stati lì tranquilli.
Invece
solo che tutti i parlamentari stavano a fare i cavoli loro col telefono, col tablet, uno mangiava, gli altri tutti girati, la gente parlava delle leggi, loro girati, non gli frega niente, nessuno. Sarà strano.
Con la mia
esatto.
Beh, diciamo che è un buon esempio di diseducazione civica, diciamo così, anche se poi i lavori parlamentari sono una cosa un po' strana, tutto sommato.
Poi tipo ci hanno detto che erano cose forse più anche ridette in quell'anno, insomma, e quindi insomma...
Sì, perché a volte succede che quando, per esempio... un gruppo parlamentare decide di fare ostruzionismo per cercare di ritardare il più possibile l'approvazione di una legge, si comincia a fare interventi in cui si ripetono sempre le stesse cose, appunto per far passare il tempo, e quindi in quel caso è chiaro che gli altri si occupano di altre cose, insomma.
Vabbè, sì, però nel senso è venuto strano perché hanno fatto tutta questa introduzione lunga, solenne. Allora, ragazzi, non dovete disturbarli assolutamente perché loro sono parlamentari, sono proprio nel loro lavoro come voi, e quindi dovete stare zitti e sentire. Se parlate troppo, ce ne andiamo. E poi siamo arrivati lì, c'era il panico. Tutta gente girata, ha fatto troppo ridere perché c'era gente col Mac, tutti con le cuffiette, così. L'ora di buco della camera.
Vi ha dato fastidio. No.
A me ha fatto ridere più che altro.
Prima ero stranito, poi hai detto...
Che sensazione si ha ad essere governati da persone che agiscono in questo modo?
Un po' triste.
Anche se so tipo cose ridette, comunque un po' più di attenzione.
Però è utile, no? Perché poi si ripensa anche a noi stessi quando siamo in classe e uno dice, visto che sei lì, se qualcun altro ti vede, visto che sei lì, perché non approfitti di quel momento per utilizzare quel tempo, visto che sei lì, forse questa era la vostra idea, no? Li guardavate e dicevate, visto che sei lì, perché non utilizzi quel tempo bene? E magari può essere la stessa cosa quando
ma
non si trova in classe.
Ma anche forse, poi mi hanno detto comunque, vabbè, loro fanno così perché sanno già l'argomento di cui si parla. Ok, se lo sai già, finisci di quella cosa e fai un'altra cosa. No, loro sono stati mezz'ora su quella cosa a farsi gli affari loro. Mentre lei parlava pure di una cosa importante, che fosse per l'alimentazione, per l'obesità. Le varie statistiche del tasso di obesità, tasso di tutte cose del genere. Che, sì, ok, può essere noioso, ma tu devi capire che sei consapevole che fai quel lavoro e
quindi non puoi fare fuori, diciamo.
Lo sapevi già da prima che saresti andato a far quello, no?
Certo, giusto, devi saperlo.
Beh, mi sembra interessante il tipo di critica che state facendo, perché in fondo è la critica di chi ci tiene alle istituzioni e le vorrebbe vedere funzionare in modo migliore. Più serio. Poi intendiamoci, la gran parte del lavoro parlamentare si svolge nelle commissioni, molto più che in aula.
E lì però, visto che c'è,
anche comunque il fatto che loro hanno già una camera, loro sono tipo bambini, hanno la ricreazione. C'è una camera grandissima chiamata Pantheon, che è nuova, dato che ci hanno spiegato che se aveva il soffitto ricamato in legno, e se è ricamato in legno è una camera nuova, invece se è scolpito in marmo è vecchia, perché comunque l'hanno cambiata. E questa è una stanza enorme dove i parlamentari, proprio ci sta la campanella, suona, non sto scherzando, c'è la campanella, loro stanno sui divani, mangiano, stanno col telefono così, parlano, quando suona entrano, come noi.
Vabbè. Quello è normale.
Lo so, è normale, ma dovrebbero stare al telefono lì, non mentre fanno le istituzioni.
In questo senso, esatto.
Sì. Quello sì, diciamo che la campanella suona quando c'è una votazione e quindi richiama i parlamentari, dice guardate che adesso si vota, che è appunto il momento.
Ogni tanto gli mettevano le cartacce dentro e proprio così lanciava.
Davvero?
Beh, non avete assistito alle risse?
Ridiamo per non piangere, sì, ma pure mio padre, gliel'ho detto, mi ha raccontato delle cose veramente scandalose.
Il giorno dopo mi sembra è successa la rissa. Sono menati.
Che è successo?
Una rissa,
è
dopo.
Successo che c'era la discussione sul cosiddetto MES, cioè il fondo salva stati dell'Unione Europea, e siccome c'è una parte significativa dell'opposizione che è ferocemente contraria a questo accordo, prima hanno cominciato con gli insulti, poi sono passati alle mani.
Che poi ogni cosa interessante, diciamo, se cioè quando non ci siamo, però come ha detto Luca, rido per non piangere.
No, vabbè, poi mi ha raccontato mio padre che c'era un parlamentare, non so, lo chiamavo tipo il Mortazza, roba del genere, e Mortazza. Hanno sventurato una volta le fette di mortadella lì in aula.
In aula è stato negli anni sventolato di tutto, le corde col cappio per impiccare, le manette, cartelli vari, magliette con varie scritte, veramente di tutto e
tutti
di più.
Tipi.
Però questo non è una cosa che succede solo in Italia.
No,
pure in altri.
Perché soprattutto a Londra, il Parlamento, la Camera dei Comuni, dove tra l'altro stanno molto più stretti, molto più vicini.
Sì, sono come delle gradinate, uno accanto all'altro, senza appoggi, senza niente.
No, quindi proprio vicini.
E lì, anche lì, si è arrivati a lanciare scarpe, libri, di tutto, risse ce ne sono sempre state pure lì.
In pratica se uno si sveglia storto è la fine del mondo, per dire.
Diciamo che si può, soprattutto se il capogruppo si sveglia storto, perché in genere i parlamentari seguono le indicazioni del loro capogruppo, anche perché non è che tutti possono conoscere tutti i testi che stanno discutendo e quindi si appoggiano a
quello che giustamente ne sa di più.
Sì, o comunque quello che coordina tutte le attività del gruppo.
No, certo. Noi in questo momento sfavoriamo l'Italia, perché comunque noi siamo sempre stati matti alla fine. Però pure negli altri paesi non è che la situazione sia grande così.
Non so cosa ne pensate, ma mi sembra di poter dire, però vorrei sentire la vostra, che quello che ne viene fuori è che voi desideriate che quando qualcuno fa un'opera, in questo caso il governo, ma diciamo l'iter legislativo, ma in qualunque campo probabilmente ci si debba mettere un po' di impegno.
Che perché non è per cattiveria, ma loro stanno lì, cioè, teoricamente loro non è che vanno lì, prendono un sacco di soldi al mese per fare il parlamentare e non studiano. Loro hanno fatto anni di università, cioè spero.
Speri.
No, non tutti.
Non tutti, e non è detto, e non è neanche veramente importante.
Magari hanno lavorato pure meglio.
Ecco, perché appunto nel Parlamento deve essere rappresentata l'Italia, quella vera, e che è fatta di laureati ed è fatta di idraulici, di contadini, è fatta di tanta gente diversa.
No, vabbè, che sia diverso sì, perché non possono stare tutti laureati 110 lode lì, perché sarebbe anche un qualcosa mezzo, però comunque non c'ha neanche senso fare queste cose.
Vabbè, diciamo che il discorso sarebbe effettivamente lungo. Siamo andati un po' tanto fuori tempo, perché siamo già, sì, siamo...
Ma quando parliamo non c'è
ma infatti, però è molto bello, perché in realtà sono uscite degli spunti quantomeno interessanti su cui riflettere e ragionare, quindi per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici probabilmente è utile questa chiacchierata. Però è arrivato il momento di salutarci.
Arrivederci a tutti. We'll be right back.
Linguisticamente.
Salve, io sono Jacopo.
E sono con Priscilla e Daniele a parlare di canzoni spagnole cantate anche in Italia.
Conosciute, diciamo.
Conosciute. Diffuse. Noi non abbiamo messo Despacito perché c'ha pure del contenuto un po' sconcio, quindi non l'abbiamo messo. E comunque... adesso vi parlerò di Veo Enti la Luz. È una colonna sonora del film Rapunzel, fatta da Chayanne con Dana Paola. E praticamente parla di Rapunzel che è tenuta tipo quasi prigioniera dentro una torre. E praticamente ogni compleanno suo... I suoi genitori decidono che ogni anno della sua nascita vengano fatte volare centinaia di lanterne e Rapunzel le vede e pensa che sono stelle. Poi arriva un uomo che la salva e quindi esce e scopre che quelle sono lanterne e non stelle e che vuole restare fuori per il resto della sua vita.
Io mi chiamo Priscilla e vi parlerò di Sofia di Alvaro Soler. Intanto è un genere di musica pop ed è uscita ed è entrata in vigore nel 2015. Ha circa 609 milioni di visualizzazioni e parla di un amore finito e la volontà di andare comunque avanti. Le parole in spagnolo di questa canzone estiva sono tutt'altro che spensierate. I versi che mi sono piaciuti di più sono ti lascio solo, ti voglio solo e o sarebbe solo te dejo, solo te deseo e o.
E io invece parlo di Gracias a la vida, che è un inno alla vita e l'autore ci fa capire che la vita è bella nonostante alcune difficoltà.
L'autrice
è una canzone conosciuta anche molto in Italia. I versi che mi sono piaciuti di più sono tutti quando l'autrice elenca perché la vita è bella e dice che è bella perché abbiamo degli occhi per vedere, che ci fanno distinguere il grigio dal bianco, cioè il nero dal bianco, perché abbiamo dei piedi che nonostante la stanchezza vanno avanti e molte altre cose.
Qualche verso in spagnolo, vogliamo sentirlo?
Gracias a la vida que me ha dado el Dio de los Luceros. Grazie alla vita che mi ha dato tanto e mi ha dato due stelle che quando le apro distingo il nero dal bianco e nel cielo lo sfondo stellato.
Proviamo a dirlo in spagnolo. Gracias a la vida que me ha dado tanto... Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo el negro del blanco.
Lo devo ripetere.
Provaci.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me di dos ojos que cuando los abro...
Vabbè. La buona volontà c'era.
Ci ha provato.
E quindi magari nei momenti di stanchezza o di pesantezza di andare avanti sempre.
Ci sono per caso altre canzoni che conoscete bene, spagnole o inglesi, di cui volete parlare? No, perché ci sono anche canzoni spagnole che poi magari sono state tradotte in inglese, voi magari le conoscete nella versione inglese o viceversa?
No.
Invece canzoni spagnole...
Il ciclo invisibile.
Ecco, per esempio, raccontacela un po'.
Parla di questo ragazzo che è molto triste perché gli altri non lo vedono. E è una canzone rap che è uscita nel 2017 e molto conosciuta in Spagna.
E anche noi la conosciamo qui?
Io sinceramente no, poi non lo so.
Un'altra canzone molto conosciuta è Feliz Navidad. È una canzone, diciamo, per il Natale, parla del Natale. E l'abbiamo cantata anche noi quando durante il Natale. Cioè, diciamo che è una canzone molto orecchiabile e carina.
E cosa dice?
Parla del Natale, del Natale, cioè del mondo.
La Navidad è la nascita di Gesù, quindi è una canzone del Natale, no?
Sì.
E quindi forse inneggia quello in termini anche un po' universali, no?
Sì, sì.
Beh, del resto sì, la musica, oddio, noi conosciamo forse in Italia più che canzoni, musica spagnola, conosciamo canzoni latinoamericane, anche perché al di là dei grandi cantautori cileni come Violeta Parra, che è l'autrice sì. di Gracias a la Vida, ma ci sono poi tutte le musiche cubane, il genere salsa.
Tipo Limbo, il Limbo. È una canzone molto diffusa tanti anni fa, che veniva anche ballata. E era un gioco, cioè noi ci divertivamo, io mi ricordo che mi divertivo tanto a ballare questa canzone.
Dove capitava di ballarla, come funzionava? Descrivicela un po' per chi alla radio, facciamola vedere alla radio.
Allora, diciamo che io mi divertivo nelle feste, magari nelle feste di compleanno, anche per strada si sentiva questa canzone perché mette tanta allegria e gioia. Anche questa è una canzone orecchiabile.
Si ballava anche con una piccola coreografia, vero?
Sì.
A gruppi.
Sì, sì.
E quindi magari si poteva ballare, non so, nelle feste di paese, tutti
sì,
insieme,
sì.
nelle piazze. Ecco, questo diciamo era diventava, uno magari vedeva gruppi
persone.
Di ragazzi, esatto, che ballavano tutti insieme quella, perché la conoscevano tutti, quindi
sì.
il senso universale della musica, così che unisce anche quando magari una piccola canzone.
Mm-hmm. Sì, sì.
Ma ecco, visto che in una precedente trasmissione tu hai avuto modo di dire che Facebook è una cosa antica, tu hai mai sentito nominare la Macarena?
Sì, certo.
È più antica di Facebook. E tu
però
la conosci?
Bel concetto,
sì, certo.
È differente. Uno è un social e l'altro è una musica, che comunque la musica è sempre bella. Social svanisce, si perde.
E la Macarena. Ah.
Sì, ecco, più o meno. Era questo. In radio è difficile far vedere come si balla, ma
Infatti. Tanto
però,
che devi star seduto pure.
Vabbè, visto che non volete cantarmi in coro Gracias a la Vida, a questo punto possiamo salutarci.
Sì.
Magari, visto che è la vostra ultima trasmissione prima di Natale, perché non provate a fare degli auguri in spagnolo?
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Scientificamente.
Buongiorno, io sono Alessandro.
Io sono Ambra.
Io sono Damiano.
E oggi vogliamo parlarvi dei sette pianeti: Marte, Mercurio, Venere, Nettuno, Giove, Saturno e Urano, ma in particolare di Venere. E ora vi diremo alcune informazioni su Venere.
Venere è il secondo pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole, con un'orbita quasi circolare. Prende il nome della dea romana dell'amore e della bellezza. Venere è visibile soltanto poco dopo il tramonto e poco prima dell'alba, e per questa ragione è spesso stato chiamato dai popoli antichi stella della sera o stella del mattino, fino a quando Pitagora comprese che si trattava dello stesso oggetto. Classificato come un pianeta terrestre, a volte è definito il pianeta gemello della Terra, cui è molto simile per dimensione e massa. L'atmosfera di Venere è costituita principalmente di anidride carbonica ed è molto più densa dell'atmosfera terrestre. La densità e la composizione dell'atmosfera creano un impressionante effetto serra che rende Venere il pianeta più caldo del Sistema Solare. Venere è uno dei corpi celesti più luminosi del cielo, la sua superficie perennemente nascosta da una spessa atmosfera. La particolare luminosità del pianeta è proprio dovuta alla luce solare riflessa dalla densa atmosfera. Questo pianeta ruota su se stesso da est verso ovest, in senso contrario a quello degli altri pianeti. Su Venere vedremo il Sole sorgere a ovest e tramontare a est. Venere è avvolto da uno spesso strato di nubi altamente riflettenti, composte principalmente di acido solforico, che impediscono la visione nello spettro visibile della superficie dello spazio. Il pianeta non è dotato dei satelliti o anelli e ha un campo magnetico più debole di quello terrestre. Anche se ci sono poche informazioni sulla sua struttura, sappiamo che le somiglianze in termini di dimensione e di densità tra Venere e la Terra suggeriscono che i due pianeti hanno una struttura interna simile, un nucleo, un mantello e una crosta.
La prima e unica mappatura completa del pianeta è stata ottenuta attraverso la sonda Magellano, operativa tra il 1990 e il 1994. Furono così individuati un migliaio circa di crateri da impatto, un numero però basso se confrontato con i dati relativi alla superficie terrestre. La scarsa presenza di crateri e il fatto che essi siano relativamente grandi, oltre i 3 km di diametro, è dovuto alla densa atmosfera venusiana, che impedisce l'arrivo in superficie dei meteoriti più piccoli, causandone la disgregazione prima dell'impatto al suolo. Circa l'80% della superficie di Venere è formata da pianure vulcaniche, che per il 70% mostrano dorsali da corrugamento, mentre per il 10% sono proprio lisce. Il resto è costituito da due altopiani definiti continenti, uno dell'emisfero nord e l'altro appena a sud dell'equatore. Il continente più a nord è chiamato Istar Terra, dalla dea babilonese dell'amore, Istar, e ha circa le dimensioni dell'Australia. I monti Maxwell, i più alti massicci montuosi su Venere, si trovano proprio su questa terra. La superficie di Venere è, rispetto a quella della Terra e di Marte, generalmente pianeggiante, in quanto solo il 10% della superficie si estende oltre i 10 km d'altezza, contro i 20 km che separano invece i fondi oceanici terrestri dalle montagne più alte. Molto tempo prima dell'arrivo delle sonde sovietiche, sul suolo di Venere erano già state acquisite le prove che il pianeta avesse un'atmosfera. Anzitutto, prima e dopo la congiunzione inferiore, il pianeta presenta una falce, con le estremità angolate in maniera acuta rispetto al normale angolo teorico di 180 gradi che possiamo osservare nella Luna. Questa era una prima prova dell'esistenza di un'atmosfera, dal momento che il prolungamento delle punte delle falce è dovuto alla riflessione della luce solare, anche nell'emisfero non esposto al Sole, a causa del fenomeno di diffusione o crepuscolo provocato dall'atmosfera.
Inoltre, quando Venere occulta una stella, l'occultamento non è istantaneo, ma progressivo. Quando il disco del pianeta inizia a sovrapporsi a quello della stella, la luce della stella è ancora parzialmente visibile. Ciò si verifica perché la luce è in grado di penetrare per una parte nell'atmosfera. Analogamente, quando la stella ricompare, la luminosità non riappare improvvisamente, come succede nel caso dell'occultamento di una stella dalla Luna, ma in modo continuo. Fu il transito del 1761 che permise di effettuare la prima osservazione diretta dell'atmosfera di Venere. Infatti, al telescopio, il pianeta visto davanti al Sole mostra un margine non netto, ma sfumato. Cioè appare circondato da un alone. Questo prova l'esistenza di un'atmosfera.
Ora in breve vi diciamo i dati più importanti. Distanza dal Sole 108 milioni di chilometri, periodo di rivoluzione 225 giorni, periodo di rotazione 243 giorni, massa rispetto a quella della Terra 0,96, densità 5,2 grammi al centimetro cubo e satelliti nessuno.
Bene, avete parlato di Venere e gli altri pianeti? All'inizio li avete citati in ordine sparso.
Sì, non l'abbiamo detti tutti in ordine.
Nell'ordine, non nell'ordine di distanza dal Sole. Mm-hmm. Come mai questa scelta?
Non lo so, ci volevamo metterli non in ordine. Cioè, inizialmente abbiamo parlato solo di Venere, perché è il pianeta che comunque noi su questo pianeta ci dobbiamo fare anche una ricerca per scienze, cioè con la professoressa, e quindi abbiamo deciso di approfondirlo anche per questo progetto, ecco. E gli altri pianeti invece comunque li abbiamo voluti citare perché, cioè, non li facciamo noi, però li fanno gli altri compagni e quindi era giusto citarli.
Ah, ecco, quindi diciamo ogni gruppo, alla fine fatto... tutti i gruppi insieme fanno l'intero mm-hmm. sistema solare.
E noi però facciamo Venere, e quindi abbiamo fatto...
Il povero Plutone resta tagliato fuori.
Sì, è pianeta nano.
Sì.
Il pianeta nano.
Forse, insomma, ultimamente è stato declassato addirittura, cioè non sarebbe nemmeno un pianeta, ma un corpo celeste con meno personalità, poveretto. Ma a me, per esempio, ha sempre affascinato di più Mercurio.
Sì, diciamo, molto...
Pianeta così vicino al Sole, molto. Con una faccia luminosa, caldissima, e una faccia non illuminata, freddissima. Quindi, pianeta di grandi contrasti. Mm-hmm. Voi ogni tanto Venere lo guardate?
E io non sono mai riuscita a vederlo.
È verso il tramonto.
Ma io non...
Proprio poco dopo il tramonto, diciamo, in quella fase
sì.
di crepuscolo, quindi quando c'è ancora luce ma non c'è più il sole, in genere si vede un punto brillante nel cielo, guardando, direi, sostanzialmente verso sud, grosso modo in direzione sud, e lo si vede in genere abbastanza basso sull'orizzonte. Ed è anche l'ultima stella che si spegne alla mattina quando si avvicina l'alba.
Ci farò caso.
Ma dura anche parecchio dopo l'alba. Io la vedo tutte le sere, tutte le mattine, perché la mia cucina è orientata, quindi quando ceno e quando faccio colazione vedo Venere, ma spesso si vede nel cielo quasi completamente, insomma, piuttosto illuminato. Infatti, appunto, gli antichi romani la chiamavano la stella, l'ultima a morire.
La stella della sera o stella del mattino.
L'ultima a tramontare, sì.
E invece un pianeta.
Beh, detta anche Lucifero.
Ah già?
Detta anche Lucifero proprio perché portatore di luce. Mm-hmm. Nel senso che tu vedi questa stella e poi dopo arriva il sole a illuminare. Però abbiamo scoperto una cosa di Diva, che d'inverno cena all'ora di merenda e fa colazione molto tardi. D'estate praticamente non dorme.
Diciamo che dormo poco e mangio spesso, via.
E ci può essere un cibo che si può abbinare a Venere?
Ah, bella idea.
Una cosa che si mangia e che in qualche modo può essere collegata a Venere.
No, non mi viene in mente.
Ma a me viene in mente, per esempio, un accostamento, è un po' lunga la catena, ma Venere, Lucifero è il diavolo.
L'angel caído.
Il peperoncino del diavolo, per esempio. Quindi chissà se tra il peperoncino e Venere, non so, a voi piace il peperoncino?
No, a me no.
No, no, io adoro il piccante, sì, sì. No, ecco, io pensavo un cibo, mi immaginavo un piatto di qualcosa, diciamo un piatto di peperoncini. No, mi è anche capitato una volta, le ho creduti peperoni, ho dato una bella boccata di cibo etnico, che probabilmente era una leccornia, ma non è stato un granché.
Va bene, abbiamo altro da aggiungere sull'argomento?
No.
E allora possiamo salutarci.
Ciao.
Ciao.
liberamente.
Buongiorno, noi siamo il gruppo di Angelica, Massimo, Cin ed Eugenio, che purtroppo oggi non c'è. Oggi vi parleremo di quello che la gente ama fare nel tempo libero. Abbiamo chiesto a varie persone e abbiamo tratto una conclusione, cioè i ragazzi della nostra età preferiscono passare del tempo libero a guardarsi delle serie TV, ma questo più le ragazze, mentre i ragazzi preferiscono giocare alla PlayStation anche connettendosi tra di loro tramite internet.
Poi abbiamo intervistato anche gli adulti e abbiamo notato che loro hanno passatempi ben diversi dai nostri. Infatti c'è chi preferisce passare del tempo al bar in compagnia, oppure c'è chi si vuole decidere e dedicare al giardinaggio. Poi ci sono persone che nel poco tempo libero che hanno vanno in palestra per mantenersi in forma. Una cosa molto comune tra le donne, sia ragazze che adulte, è andare a fare shopping o magari solo guardare le vetrine senza comprare niente.
Noi il nostro tempo lo usiamo per riposarci oppure fare dell'attività fisica. Tempo libero a scuola non è molto, quelle poche volte che abbiamo qualche minuto di pausa parliamo tra di noi di quello che abbiamo fatto il giorno prima oppure quello che faremo pomeriggio, organizziamo per uscire e la mente ci avvantaggiamo con i compiti per il giorno dopo. Abbiamo chiesto a alcuni compagni cosa facessero tempo libero nella scuola e la maggior parte ci hanno risposto che in fin dei conti ce n'è poco di tempo libero di scuola.
Dopodiché abbiamo cercato su internet le pagine più ricercate su cosa fa la gente nel tempo libero e la cosa più votata è stata farsi una passeggiata all'aria aperta.
Una inchiesta interessante, però non so, mi viene una domanda. A me piace anche giocare con la PlayStation. Sono fuori tempo massimo o posso lo stesso farlo?
Può lo stesso farlo.
Grazie, troppo buono.
Tutti i maschi di varie età comunque giocano alla Play, gli piace.
Ah, ecco, quindi insomma non sono strano.
No. Su internet, vabbè, su YouTube ho visto gente anche molto più vecchia che ci giocava.
Anche molto più vecchia, grazie. Lo prendo quasi come un complimento questo. Non so, Diva, tu hai qualche curiosità che ti nasce da questa inchiesta?
Sì, l'ho trovata molto divertente e vorrei sapere voi nel tempo libero che fate o che cosa vi piacerebbe fare che magari non potete fare o per mancanza di tempo o perché non vi siete ancora ben organizzati per farlo.
Allora, io spesso nel tempo libero esco con i miei amici oppure suono il violino. E mi piacerebbe anche, non so, fare delle cose a casa.
Tipo stirare.
Beh sì, quello un po' lo faccio.
Ah, ecco. Brava. Spero non col violino.
No.
Qual è il tuo genere preferito musicale?
Ultimamente trap.
Col violino?
No, non c'entra niente.
No, mi riferivo adesso a che cosa suoni.
No, per il momento cose semplici, perché ancora non sono molto esperta. Quindi.
Però il violino è uno degli strumenti forse più difficili da suonare, ma dei più versatili, con cui si può fare veramente tutto. Tra l'altro c'è una giovane violinista italo-scozzese che è bravissima, lei suona uno Stradivari, e si chiama Nicola Benedetti, e lei suona dalla musica barocca fino alle cose più moderne, sempre usando questo violino che ha un suono meraviglioso. Tu usi anche tu uno Stradivari?
No.
Ma a proposito di musica, proprio per fare un contrasto, ne abbiamo parlato in una precedente trasmissione del trap. Le differenze con la musica che suoni sul violino, adesso non proprio un'analisi comparata, però cosa ti sembra che sia, ci sia di diverso nel trap, e più o meno se lo sai descrivere il trap, che cosa sia veramente? Come tua impressione, non come musicologa. Cosa caratterizza il trap in particolare? Io non lo so, lo chiedo.
È molto più vivace, comunque più, cioè molto di più rispetto alla musica classica che si suona col violino.
Beh, certo, siamo in due mondi che difficilmente riescono a incontrarsi. Però ecco, se tu dovessi spiegare il trap,
anche se lo volevate descrivere insieme il trap, uno diceva una cosa e uno diceva un'altra, per capire, perché noi non lo conosciamo bene.
È una musica, cioè un genere musicale che ora tra i giovani va molto.
Deve avere una qualità segreta che piace, però nessuno la vuole rivelare.
Allora, il problema secondo me non è tanto che è segreta la qualità, loro lo sanno benissimo, ma siccome è una cosa tutta loro, non ce la vogliono rivelare. Questa è la verità, ci tengono scientemente all'oscuro, è un complotto dei giovani. Oh, finalmente sono arrivato all'età di poterlo dire una volta tanto, hanno sempre detto che era sempre colpa nostra quando eravamo giovani. E adesso lo dico io a voi.
È colpa nostra perché siamo vecchietti.
Vabbè, su vecchietti lasciamo perdere, va. Ecco. Torniamo al tempo libero. Allora, ecco, tu per esempio nel tempo libero che fai?
Allora, dipende, cioè quando abbiamo molti compiti che finisco tardi mi metto a riposarmi, però quando abbiamo pochi compiti nel tempo libero mi metto a giocare. E a volte se qualcuno può uscire esco con loro, con i miei amici.
E tu invece?
Gioco cellulare o quando fuori vado fuori dalla finestra o chiamo i amici a fuori giocare.
Vi dico cosa faccio io nel tempo libero. No, non lo volete sapere, non ne importa niente a nessuno.
Sì. È una rivelazione, sì, se non è troppo scabrosa.
No, niente di che. Io adoro leggere e c'è stato un periodo della mia vita che leggevo sempre. Prima ancora e in contemporanea forse c'era un periodo in cui correvo sempre, andavo al campo sportivo e correvo per ore e ore e ore. Era il mio modo così di evadere dalla realtà. E oggi nel poco tempo libero che ho mi dispero a cercare di imparare ad usare un programma che serve a registrare le trasmissioni radiofoniche,
che è esattamente il programma che stiamo utilizzando in questo momento per registrare radiofonicamente. Tra l'altro siamo arrivati in dirittura d'arrivo della rubrica e dell'intera trasmissione, e quindi è arrivato il momento di salutare gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Tra l'altro, per quanto vi riguarda, è l'ultima trasmissione del 2019 vostra, perché ci sarà un'altra puntata la settimana prossima con un'altra classe, e quindi per voi è arrivato il momento di salutare, facendo magari anche gli auguri a chi ci sta ascoltando, ma c'è Diva che voleva aggiungere qualcosa.
Vi consiglio nel tempo libero di ascoltare Radio dalla parte del torto, e in particolare la bellissima trasmissione che fanno i ragazzi del complesso Fabiola radiofonicamente. Questo è il mio augurio per l'anno nuovo.
Allora, con questa pubblicità progresso ci possiamo veramente salutare e farci gli auguri.
Buon anno a tutti.
Buon anno a tutti.